vero? A volte non lo ammettiamo, lo copriamo, però sappiamo quando facciamo degli errori. Sappiamo quando facciamo delle cose sbagliate. E Dio non ci giudica per questo, dice guarda, non lo faccio io, fallo tu. Guarda dentro di te e mettiti a posto. Perché se lo faccio io, sono problemi. Per questo l'Apostolo Paolo, parlando del discernere il corpo di Cristo, ogni persona qui che è nata di nuovo, o è nata di nuovo di un giorno, è nata di nuovo di 10 anni, fa parte del corpo di Cristo. Il corpo di Cristo sulla terra è la testimonianza che Gesù Cristo è morto, è risuscitato per stabilire la sua Chiesa. E noi non possiamo disprezzare quello che Lui ha edificato, non possiamo disprezzare quello che Lui ha formato. Amen. O tu mi piaci, o tu non mi piaci, mi devi piacere, perché fai parte del corpo di Cristo. Amen. 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 E ci dobbiamo amare gli uni con gli altri. Perciò quando prendiamo la cena del Signore, questa e poi la prendiamo, voglio dire questo, che quando noi mangiamo il pane, perché sapete, dottrinalmente parlando, è come se il pane è stato preso da un unico pane, perché un unico pane dottrinalmente rappresenta il corpo di Cristo, un solo corpo, ok? Tante volte non si può fare da un unico pane se ci sono più di 1000 persone, però questo è simbolicamente quello che significa, che tutti mangiamo e facciamo parte di quell'unico pane, e quando poi noi beviamo il vino, ascoltate, ascoltate, quando beviamo il vino o l'uva o quello che sia, il simbolo che rappresenta il sangue di Gesù Cristo, perché l'uva, il vino rappresenta il sangue di Gesù Cristo, stiamo dicendo dove è passato, dove sta passando questo vino, quest'uva, è passato il sangue di Gesù Cristo prima. Se il sangue di Gesù Cristo non è passato, allora c'è un problema. Perché prima che passa la verifica, deve passare la soluzione che ci lava e ci purifica. E questo è a che fare e dire, Signore, ho sbagliato, ti chiedo perdono. Io voglio che il tuo sangue mi lavi e mi purifichi in questo momento. Se ho risentimenti con questa persona, io la perdono in questo momento nel nome di Gesù Cristo. La persona che fa questo sta dicendo adesso lavami con il tuo sangue, purificami. E quando poi quella persona beve il vino passa e produce vita. Invece quelli che non fanno questo, quando il vino passa, l'Apostolo Paolo ha avvertito i Corinzi, e questa sera io avverto voi, avverto anche me stesso, che quelle persone, c'erano alcune persone che erano ammalate per questa ragione, alcuni di voi siete ammalati e parecchi muoiono prematuramente. Mettiti a posto. Tua suocera ti ha offeso, perdonala. Tuo genio ti ha offeso, perdonalo. Questo è quello che Dio vuole. Così Dio dice, come io ho perdonato voi, voglio che ognuno di voi fate questo verso il proprio fratello, perché Dio vuole che ci sia unità nella Chiesa. E questa sera parleremo di questo. Dio vuole che scenda l'unzione, e quando c'è una perfetta unità nel corpo di Gesù Cristo e c'è una perfetta unzione, la perfetta unzione scende e persone incominciano a essere salvate, guarite, liberate, perché Dio vuole che il suo popolo possa essere libero. Ma quando c'è impedimento alla sua unzione, perché qualcuno resiste lo Spirito Santo e resiste lo Spirito di grazia, allora Dio non può operare. E dispiace al Signore perché quell'attitudine sta spezzando la potenza dell'unzione che è pronta a scendere. Sapete cosa dice la Scrittura? Fai presto accordo amichevole con il tuo fratello. Presto vai a buttarti ai suoi piedi, la Bibbia dice. Non dice chi ha ragione e chi ha torto. A Dio non gli interessa chi ha ragione e chi ha torto. Gesù aveva ragione sulla croce. Gesù aveva ragione, non aveva motivo di morire. Eppure sulla croce Gesù ha detto: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. E ha perdonato le persone che lo stavano mettendo sulla croce e lo stavano uccidendo. E io non credo che qui ci sia una persona che abbia potuto fare così tanto male a un'altra persona quanto quello che abbiamo fatto a Gesù, che i nostri peccati l'hanno messo sulla croce. E anche noi dobbiamo dire: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Oppure puoi dire: Padre, perdona me perché non so io quello che faccio. Amen. Dio vuole questa atmosfera per poter far scendere la sua unzione. Può sentire un amen? Dio vuole questo perché la Bibbia dice quanto è bello e quanto è piacevole che i fratelli dimorano assieme nell'unità. È come l'olio squisito sparso sul capo che scende sulla barba di Aronne, che scende fino all'ollo delle sue vesti, perché è là che l'Eterno ha ordinato che sia la benedizione, la vita in eterno, là dove nell'unità c'è la benedizione, la vita in eterno. E quando noi prendiamo la cena, stiamo dicendo: siamo uniti. Se siamo uniti, è buono. Se non siamo uniti, diventiamo uniti. Amen. Alziamoci in piedi. Alleluia. Mi sentite? Allora facciamo una cosa. Pastore Marco, possiamo prendere 5 minuti? Comando io? Ok, andiamo tutti a casa. No. Facciamo una cosa, io lo faccio nella mia chiesa. 5 minuti. Vai a apprezzare qualcuno. Vai a ringraziare qualcuno. O va a dire a qualcuno: se ti ho fatto del male ti chiedo perdono. E fra te e quella persona. La Bibbia dice: se tu hai qualcosa contro il tuo fratello, va fra te e lui solo e riconciliati con tuo fratello. Amen. Lo possiamo fare questo? Forse marito e moglie vi siete litigati stasera, è molto probabile. Ieri, vero? Ti ha chiesto perdono? No, allora chiedi perdono. Forse è colpa della moglie. Oppure forse è colpa della moglie. A ritiro ho insegnato una cosa che mi volevo mettere fuori dottrina. Ho detto: Eva ha detto ad Adamo di mangiare, quando c'è la perfezione già comandava Eva. A me? 5 minuti. Uscite dai vostri posti, andate ad apprezzare qualcuno. E poi ritorniamo qui e prendiamo la cena del Signore. Alleluia. Alleluia.
Con l'unico pezzo grande, poi quando prendi lo spezzi, quei pezzettini, ok? Servirà la solita squadra, come sempre.
Vengono loro avanti.
benedica.
Mi ha riconosciuto.
Testing. Ok, ritorniamo ai nostri posti. Ok, torniamo ai nostri posti. Torniamo ai nostri posti. Sai, da quando... Testing, prendiamo i nostri posti. Alleluia. Yours is the kingdom, yours is the power. Okay, please return to your seats. S'il vous plaît, ritornez. Lo dico pure in cinese. Neanche in cinese mi obbedite. Amen. In arabo pure lo so dire. Allora, leggiamo la scrittura. Questo questo apostolo Paolo, che benché non fu uno dei 12 apostoli di Gesù Cristo, quelli che hanno camminato sulla terra, è stato lui che ha ricevuto la rivelazione della cena del Signore. E lui dice: poiché io ho ricevuto dal Signore ciò che vi ho anche trasmesso, che il Signor Gesù, nella notte in cui fu tradito, per cui vedete, nella notte in cui fu tradito, è brutto quando uno ti tradisce, è brutto, è la cosa più brutta che esiste. Giuda l'ha tradito. Nella notte in cui fu tradito, prese del pane, era libero dai risentimenti. E dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: prendete, mangiate, questo è il mio corpo che è spezzato per voi, fate questo in memoria di me. Ora voglio che tutti quanti guardate qui, perché questo è il suo corpo. Sono convinto che i nostri occhi vengono illuminati quando noi guardiamo come il corpo di Gesù Cristo è stato spezzato sulla croce. Questo è il simbolo del suo corpo, che è stato spezzato sulla croce affinché noi potessimo essere uniti nell'amore. Dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: prendete, mangiate, questo è il mio corpo che è spezzato per voi, fate questo in memoria di me. E noi, Padre, ti rendiamo grazie in questo momento che il tuo corpo è stato spezzato per sanare quello qui sulla terra. Tu hai detto che tu edificherai la tua chiesa e le porte dell'Hades non la potranno vincere. E noi ti ringraziamo, Signore, che tu ci hai messo in questa botte di ferro, in questa protezione, nel tuo corpo, nel corpo di Cristo. E ti rendiamo grazie e adesso lo spezziamo nel nome di Gesù Cristo. E poi disse: fate questo in memoria di me. Ora so che ci sono delle persone che verranno a distribuire il pane. Chi sono? E dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: prendete, mangiate, questo è il mio corpo che è spezzato per voi, fate questo in memoria di me. E c'è qualcuno che non è ancora battezzato in acqua, non ti accostare alla cena del Signore. Amen, Pastore Marco? Va bene? Questo è quello che io faccio nella mia chiesa. Sapete perché? Perché Gesù ha celebrato la cena del Signore con quelli intimi. E se una persona vuole partecipare alla cena del Signore, deve essere un discepolo di Gesù Cristo. Significa essere battezzati in acqua, perché si battezza in acqua per diventare discepoli. Quando una persona dice: io sono pronto a fare questo passo, allora puoi partecipare alla cena del Signore. Lo facciamo per il tuo bene, perché ogni persona che si accosta deve essere un discepolo di Gesù Cristo. Allora, prima servite il pane, il vino assieme lo servite? Allora io continuo a leggere. Parimenti, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. Poiché ogni volta che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché Egli venga. Perciò chiunque mangia di questo pane, ascoltate, o beva del calice del Signore indegnamente, sarà colpevole del corpo e del sangue del Signore. Ora ognuno esamini se stesso, e così mangi del pane e beva del calice. Poiché chi ne mangia e beve indegnamente, mangia e beve un giudizio contro se stesso, non discernendo il corpo del Signore. Per questa ragione fra voi vi sono molti infermi e malati e molti muoiono, perché se esaminassimo noi stessi non saremmo giudicati. O lo fa lui o lo facciamo noi. Preferisco farlo io. Amen. Ok, passiamo alla cena del Signore.
facciamo un canto per accompagnare la gente.
Sì, 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 sì. Ho fatto una cosa così di abbracciarvi, apprezzarvi. Guardate, ha fatto una cosa così di abbracciarvi, apprezzarvi.
Thank you. così, Signore, siamo ancora alla tua presenza e ti vogliamo mettere nelle tue mani queste richieste specifiche. Alberto Campolo, lo raccomandiamo a te, alle tue cure, al tuo intervento, Signore, affinché anche in questa situazione possa rivolgersi a te, sperimentarti e iniziare un rapporto personale con te. Grazie che sei anche con Carmen, che in questo momento è in ospedale, questo focolaio di polmonite, nel nome di Gesù Cristo, lo dichiariamo sconfitto, nel nome di Gesù Cristo, che la tua guarigione possa scendere, Signore, su di lei e che possa essere rimessa dall'ospedale al più presto. Anche il marito di Patrizia Mirata, lo mettiamo nelle tue mani, Signore, fortifica questa figlia tua affinché può stare a fianco al suo marito e tu le puoi dare accesso al cuore del suo marito, affinché anche questa situazione difficile deve volgere alla gloria tua e che lui può sperimentarti. Grazie, Signore, li benediciamo nel nome di Gesù Cristo. Grazie, Signore, che anche Michele Golisto di nuovo in mezzo a noi lo hai preservato. Grazie, Signore Gesù, e grazie che sei anche con Franca, la mamma di Anna Maria. Dichiariamo anche sulla sua vita guarigione nel nome di Gesù Cristo. Spirito di morte, morte, vai via da queste vite nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Sentite?
Prima che il pastore Mike ora ci porta la parola, che questa era la cena del Signore, un po' più allargata, io volevo giusto chiedere, c'è qualcuno qui in mezzo a noi la prima volta? C'è qualcuno la prima volta qui in mezzo a noi? Abbiamo un regalino da dare? No. Ok. Poi l'offerta non l'abbiamo fatta ancora, vogliamo adesso raccogliere l'offerta. Questa è l'offerta per la costruzione, come vedete, anche quando noi facciamo ritiro spirituale, loro stanno lavorando, fra una settimana, Dio volendo, si vedrà il fondamento gettato. Questi sono un po' i programmi. Annuncio che domenica prossima abbiamo il privilegio di avere in mezzo a noi il pastore Marco Jelo, al quale io ho chiesto di portarci la parola, e quindi ci sarà un culto normale alle 19:30, l'ultima volta alle 19:30, poi passeremo all'orario diciamo normale delle 18:30, ma domenica prossima, l'ultima volta, 19:30. Così ora si passa l'offerta. Abbiamo avuto un tempo meraviglioso a Kakuri, per abitudine ormai diciamo Kakuri, invece era a Rocella, ha fatto un po' calduccio, ma c'era il mare dove ci si poteva rinfrescare un po', ma quello che è stato il nostro privilegio è proprio vedere la presenza del Signore in maniera forte. Sono avvenute cose straordinarie, guarigioni, liberazioni, guarigioni nell'anima, persone che hanno perso le loro paure. E questo mercoledì si farà la riunione plenaria qui sulla piazza, anche questo probabilmente l'ultima volta sulla piazza. E ci sarà un momento in cui c'è anche la possibilità di fare testimonianze, quindi quelle che hanno sperimentato a questo ritiro spirituale una cosa specifica che si può dire, perché alcune cose non le vogliamo magari dire, ma ci sono cose invece che vorremmo dire, potete rivolgervi al fratello Giovanni in maniera che anche lui poi magari sa gestire un po'. Sarà alle 20 mercoledì sera la riunione plenaria. Così adesso vediamo, l'offerta è passata. Alza la tua mano, nel nome di Gesù Cristo, benediciamo questi soldi. Grazie Signore per la tua fedeltà, per la tua bontà che tu dimostri nei nostri confronti, non soltanto spiritualmente, nell'anima, ma anche materialmente, la tua benedizione nelle nostre vite. Grazie Signore, questo è quello che abbiamo deciso nel nostro cuore per l'avanzamento del tuo regno. Reclamiamo nel nome di Gesù Cristo questi soldi benedetti che possono fruttare, che tu li puoi trasformare in benedizione per l'eternità, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Mi sentite? Mamma mia, acca, tutti i microfoni ce l'hanno con me. Stamattina il pastore Marco ha concluso al ritiro predicando che Dio ci ha dato la gloria per tre motivi. Il primo era affinché fossimo uno. Con Dio la moltiplicazione sempre si diventa uno. Due si sposano, nel momento che si sposano diventano uno in Cristo. La Chiesa più cresce, più diventa uno, perché Dio vuole che noi siamo uno in Cristo Gesù, come il corpo d'altronde. Quindi noi, quando vogliamo pensare al corpo di Cristo, possiamo guardare il nostro corpo, che ci sono degli aspetti belli del nostro corpo e ci sono delle cose un po' bruttine. Cioè, non è che tu, quando vai da una persona e ci dici guarda, io sono veramente felice di fare la sua conoscenza, e ci dai la mano, non è che ci aspetta, e ci dai il piede. Ci dai il piede, no? Il piede non si usa per fare questo. E ci sono tante cose che si usano per una cosa e tante cose che si usano per un'altra cosa. Certo, non li puoi buttare perché ti aiutano a stare in piedi. C'è la parte bella del viso, vedete come sono bello? Però voi mai avete visto il mio fegato? Il mio fegato mantiene il mio corpo in vita, eppure mai parlo del fegato, non dico mai che bel fegato che ho, non ci faccio mai complimenti. E allora ci sono persone che sono in vista nel corpo e ci sono persone che non sono in vista, ma anche se non sono in vista hanno una parte molto molto vitale, perché forse queste persone, perché pregano, intercedono e vogliono vedere la Chiesa andare avanti, stanno purificando il corpo di Gesù Cristo. Amen. Ed è bello questo, quando siamo uno. Poi dopo non parla solo dell'unità, perché l'unità è una posizione, però dopo parla della perfetta unità. Significa che una persona è cresciuta nell'unità, è perfetta nell'unità. La parola perfetta non è molto felice, ma questa parola significa maturi. Maturi. Ci sono persone nel corpo di Cristo che sono immaturi, ci sono persone che sono maturi. Tu che cosa sei, maturo o immaturo? Non rispondo, dici, in caso mi potrebbe incriminare. Tutti quanti noi pensiamo che siamo maturi, nessuno pensa di essere immaturo, però solo uno più maturo si accorge di un altro che non è tanto maturo. Amen. Perché se tu prendi due bambini e li metti in una stanza e porti un solo giocattolo, c'è una lite in corso, perché quei due bambini vorranno quel giocattolo. E tante volte con i nostri nipotini dobbiamo scegliere lo stesso colore, perché poi uno lo vuole blu e quello lo vuole blu e quello rosso non lo vuole nessuno. Allora diciamo tutte e due blu, così non... pure la marca, imparano a leggere, poi dici no, la marca voglio questa. Perché uno grande si comporta da maturo? Perché una persona matura è chiamata a sopportare l'immaturità di un'altra persona? Però se due si comportano esattamente uguali, tutte e due sono immaturi. Ora Dio vuole che noi cresciamo prima nella posizione e poi cresciamo nella maturità. Perché la posizione è una cosa, siamo in Cristo, è come una, questa bambina qua davanti, lei non sa cosa gli aspetta nella vita, fa parte della sua famiglia, man mano che cresce incomincerà a imparare tante cose, arriva al punto che dice a papà dammi la chiave della macchina, però adesso non lo fa perché è piccola, ma c'ha tutte le carte in regola di diventare matura quanti genitori e forse anche oltre i genitori. Amen. Per cui, e questo parla di crescita, quando si parla di arrivare a maturità, questo è quello che Dio vuole nella nostra vita, che noi possiamo essere maturi. Per quale motivo? Per sopportare l'immaturità degli altri. Amen. Come un padre verso i figli, padre immaturo, i figli sono padre immaturo, i figli sono immaturi e lui li tratta con maturità. Perché? Affinché la gloria di Dio si manifesti nella Chiesa. Amen. Io ho scritto qui alcune cose che ci aiutano a raggiungere questa maturità. In Filippesi 2, mi piace questo, insieme in un solo accordo. Ogni persona dica insieme in un solo accordo. L'Apostolo Paolo dice, se dunque vi è qualche consolazione in Cristo, qualche conforto d'amore, qualche comunione di spirito, qualche tenerezza e compassione, rendete perfetta la mia gioia, rendete matura la mia gioia, avendo uno stesso modo di pensare. Ora è impossibile che avendo tante persone in una chiesa come questi, che tutti pensiamo allo stesso modo. È letteralmente impossibile se, a meno che noi non usiamo come base la scrittura. Solo così noi possiamo pensare allo stesso modo quando noi impariamo a pensare come Gesù Cristo pensa. Quando noi impariamo a pensare come la scrittura pensa. E sapete, io sono convinto di questo, che noi dobbiamo essere trasformati mediante il rinnovamento della nostra mente, perché la nostra mente deve essere rinnovata. Significa che i nostri pensieri debbono cambiare. Ci deve essere un cambiamento nella nostra vita. E poi si vede la trasformazione. Perché? Perché i pensieri nella mente di quella persona sono cambiati. E poi dice, avendo un solo accordo e una sola mente, non facendo nulla per rivalità. Amen. Niente rivalità nel corpo di Cristo. O vanagloria, ma con umiltà ciascun di voi, stimando gli altri più che se stesso. Amen. Sono delle regole abbastanza dure. È bello quando una persona viene apprezzata, viene amata. Io non posso mai dimenticare quando io e mia moglie siamo stati salvati, siccome in questa chiesa dove noi frequentavamo non c'erano tante persone salvate. Perciò quando siamo stati salvati noi, eravamo come gli ultimi arrivati, i bambini che tutti coccolavano, tutti ci abbracciavano, tutti sempre che piacere vederti, ci facevano tanti complimenti, tanti apprezzamenti. E noi andavamo in chiesa e dicevamo, ora arrivano tutti quelli che ci faranno gli apprezzamenti, i complimenti. E questo durò quasi 3-4 mesi. Poi una domenica è finito tutto. Non ci amano più. E siamo passati in un'altra fase. E ora basta, ora devono crescere. Perché se una persona viene trattata sempre coccolata, con amore, è bello, quello non cresce mai. Dice, dai, ancora, ancora, che bello. Invece poi questo è finito e noi abbiamo capito una cosa, che adesso non dovevamo cercare amore, ma dovevamo dare amore agli altri. Come era stato dato a noi questo amore, noi siamo stati chiamati a darlo ad altre persone. E nel momento che noi abbiamo incominciato a dare amore agli altri, la nostra vita è incominciata a cambiare. Non quando lo ricevevamo. Cioè c'è una fase, una persona è in una posizione di maturità, ma dopo quando incomincia a stimare e apprezzare gli altri, più di se stesso, sta dimostrando lo stesso carattere di Gesù Cristo. E la Bibbia lo dice, non cerchi ciascuno unicamente il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Perché? Perché noi abbiamo un obbligo davanti a Dio, che noi siamo stati chiamati ad amarci gli uni con gli altri, e come ho detto in una delle sessioni, se diamo amore, tutti avranno amore. Ma se tutti vogliono ricevere amore, nessuno avrà amore. Amen. Ora, praticamente queste persone non solo che erano, diciamo, insieme un solo accordo, ma avevano anche l'insegnamento. In Atti 2,46 dice, e perseveravano con una sola mente tutti i giorni nel Tempio, e rompendo il pane di casa in casa, praticamente celebravano la cena del Signore, prendevano del cibo insieme con gioia e semplicità di cuore. Questo è lo spirito che ci avesse nella Chiesa, gioia e semplicità di cuore, l'opposto di gioia e tristezza. Quando una persona è triste, è infelice, quando non c'è semplicità di cuore, l'opposto di semplicità di cuore è manipolazione. Ma Dio vuole che noi siamo semplici, semplici come colombe, amen, che possiamo dimostrare la nostra semplicità. È una cosa molto bella che loro facevano, anziché di sparlare, predicavano. Predicavano. Guardate qui in Atti 2,40. Questa è una responsabilità che noi abbiamo, di annunziare l'Evangelo, di fare conoscere la buona novella. Perché sapete, tante persone ignorano questo fatto molto importante. Pensano che perché magari da piccoli hanno fatto questo battesimo, poi per tutta la loro vita sono a posto con Dio, mentre non sanno che Dio vuole avere un rapporto con loro personalmente, che Dio li vuole amare, che Dio vuole essere amato da loro e che ci possa essere un rapporto, una relazione. Guardate qui. E con molte altre parole li scongiurava e li esortava dicendo, salvate da questa perversa generazione. Ora, se la generazione era perversa in quei tempi, figuratevi oggi quanto è perversa la generazione. E poi dice, quelli dunque che ricevettero la sua parola lietamente furono battezzati, e in quel giorno furono aggiunti circa 3.000 persone. Ora, c'era molta ostilità in quei tempi, perché sapete, Gesù era morto sulla croce, questi della via, e non erano visti bene. Eppure, malgrado questo, molte persone piegavano le loro ginocchia davanti alla presenza di Dio. E io non so se qui questa sera ci sono persone che non hanno mai piegato la loro vita, il loro cuore davanti alla presenza di Dio, a dire: Gesù, io ti voglio servire con tutto il mio cuore, io ti voglio amare, io voglio fare la tua volontà. Prendere un impegno, come quando due persone si uniscono in matrimonio, un impegno di fedeltà, dove una persona è fedele all'altra persona per tutta la vita. Perché per me è come un matrimonio, quando noi arrendiamo la nostra vita a Cristo, è come se ci stiamo sposando con Cristo e Cristo diventa il nostro Signore e Salvatore. E non avremo mai occhi per nessun'altra persona, come il marito non avrà mai più occhi per un'altra persona. E se ce l'ha, la moglie ce lo fa passare subito. L'insegnamento porta a crescere. In Atti 2,42 dice: erano perseveranti nel seguire gli insegnamenti. L'insegnamento forma unità. Quando noi conosciamo la scrittura, l'insegnamento stesso ci porta e ci fa diventare maturi. Perché i bambini non si sanno difendere. Se voi vedete i bambini, la prima cosa che fanno, qualsiasi cosa hanno nelle loro mani, la portano in bocca. Pure se è veleno, lo prendono e lo portano in bocca. Perché? Perché sono bambini, non capiscono. A volte ci sono bambini che sono dovuti correre all'ospedale perché hanno messo in bocca qualcosa che ha fatto a loro male. Perché il bambino non si ferma e dice: no, questo no? Perché non lo capisce, perché è bambino. E la Bibbia dice anche per noi che non dobbiamo essere bambini spiritualmente, dobbiamo essere maturi spiritualmente, comprendere che c'è un diavolo che va attorno a noi cercando chi è che gli possa distruggere, ammazzare, rovinare, avere gli occhi aperti sulle circostanze, che il nostro combattimento non è contro carne e sangue, perché a volte ci sono demoni dietro le persone che ci stanno perseguitando. E il nostro combattimento non è contro persone, ma è contro spiriti malvagi nei luoghi celesti. Efesi 4,14: affinché non siamo più bambini sballottati e trasportati da ogni vento di dottrina, perché i bambini vengono trasportati con facilità. Tu vuoi rapire un bambino, basta che gli dai una caramella e il bambino ti segue. Lui non vede il tuo cuore, se ci vuoi fare del male o del bene, lui vede la caramella che è dolce e la vuole. Ed è facile ingannare. Vedi se tu inganni uno grande con una caramella, te la rompe in testa, te la rompe. Amen. Quando io ero in Canada, sapete, in Canada, tempi che io ho vissuto lì, tanti bambini venivano sequestrati, presi, abusati. Avevo una bambina che aveva 4 anni, andava a scuola. E io ho dovuto insegnare questa bambina per proteggerla. Ho detto: amore, ascolta, papà non ha amici. Se viene qualcuno da te e ti dice: mi manda tuo padre, mi ha detto che ti devo prendere e ti devo portare da lui, non ci credere. Papà non ha amici. Hai capito? Papà non ha amici. La bambina, dopo che ce lo dicevo tante volte, papà non ha amici, papà non ha amici. Poi se viene qualcuno e ti dice: ti do una caramella, vieni con me, non ci andare, io te ne compro 5 pacchi, te ne compro. non ci andare con lui. Papà te ne compra tanti. Se poi qualcuno ti dice, guarda, entra a casa mia, io sono amico di tuo padre, non ci entrare. Così, poverino, un giorno ho fatto tardi, non sono riuscito a prenderla a scuola e lei è arrivata a casa e aspettava davanti alla porta che noi arrivavamo e praticamente un mio vicino di casa, che era amico mio, fa, Dora, io sono amico di tuo padre. Dora, non ti preoccupare, io sono amico di tuo padre. Gridava più forte, come gli dicevo che ero tuo amico, gridava. Poi ho detto, Dora, vieni, ti do una caramella, vieni. E si è messo a strillare ancora di più. Poi gli ho detto, guarda, entra a casa mia. Mamma mia, dice, sono dovuto rimanere qua fuori a guardarla, ma non lo potevo avvicinare. Forse ho fatto del danno a mia figlia, ma forse l'ho anche protetta da qualcuno che la voleva ingannare. I bambini sono facili da ingannare e noi non dobbiamo essere ingannati. Non dobbiamo essere bambini che sono trasportati con tanta facilità. Amen. Poi chi credeva stava insieme. Questo è un modo come si vede quando una persona ha creduto. Quando una persona ha creduto, la Bibbia dice tutti coloro che credevano stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. Perché sapete, ogni persona è un essere trino di natura, spirito, anima e corpo. Quello che noi vediamo è la parte esteriore, noi comunichiamo mediante l'anima, però lo spirito di una persona, se non ha ricevuto Gesù Cristo come Signore e Salvatore, ha bisogno di fare questa esperienza. Perché ogni persona che nasce sulla vita nasce con la natura adamica. Per nascere della natura di Cristo ha bisogno di nascere un'altra volta. Come Gesù ha detto a Nicodemo, e disse a Nicodemo, se un uomo non è nato di nuovo, non può vedere il regno dei cieli. Nessuna persona può vedere il regno dei cieli se non è nata di nuovo. Che significa la nuova nascita? Che come una persona in Adamo, nel momento che accetta Gesù Cristo nel suo cuore come Signore e Salvatore, da quel momento passa dalla natura adamica alla natura di Cristo. E lì in quel momento si può dire di essere un cristiano perché è entrato nella posizione. Per questo Gesù è morto sulla croce. Non per stabilire una religione, perché Nicodemo già era religioso. E Gesù gli ha dovuto parlare della nuova nascita, che se un uomo non è nato di nuovo non può vedere il regno dei cieli. E ogni persona, prima che lascia questa vita, a me non mi importa se tu vieni a dormire in questa chiesa e tu stai qui 24 ore su 24 ore, questo non porta salvezza. Quello che porta salvezza è che una persona possa passare dalla natura adamica alla natura di Cristo e diventare una nuova creatura e le cose vecchie sono passate e tutto incomincia a essere nuovo. Amen. Questo è importante. Come quando una persona si sposa, in Italia non è così, ma in Canada è così. Lascia il suo nome. Il nome della famiglia lo lascia e prende il nome del marito e il nome della famiglia non sarà mai più suo. Sarà sempre. Mia moglie in Canada è la signora Danna. Qui è la signora Virgì. Perché l'Italia fa mantenere. E quando una persona nasce di nuovo, prende il nome di Cristo, diventa cristiano, è una nuova creatura e da quel momento in poi le cose vecchie, le cose adamiche, tutto quello che è vecchio passa, e da quel momento in poi quella persona ha un futuro, ha una speranza, ha una fede, incomincia la sua vita spirituale che lui camminando ogni giorno per fede va sviluppando. Amen. Ora, per fare stabilire questa unità è necessario avere spirito di restaurazione. Guardate qui in Galati 6:1. Fratelli, se uno è sorpreso in qualche fallo, voi che siete spirituali, rialzatelo con spirito di mansuetudine. Amen. Perché quando uno sbaglia e un altro pensa che non può sbagliare, perché dice, hai visto, io ho detto sbagli, stai attento che non sbagli anche tu. Per questo dobbiamo avere questa mansuetudine e questa umiltà di fare un lavoro, di rialzare una persona che è caduta in qualche fallo, rialzarlo con spirito di mansuetudine, badando bene a te stesso affinché non sii tentato anche tu. Portate i pesi gli uni degli altri e così adempirete la legge di Cristo. Se infatti qualcuno pensa di essere qualcosa, non essendo nulla, inganna se stesso. Se uno pensa di essere più importante di un altro, questo è quello che sta dicendo, sta ingannando se stesso. Perché ognuno di noi ci dobbiamo abbassare, ci dobbiamo umiliare, perché quando ci abbassiamo e ci umiliamo è Cristo che ci innalza. Quando invece ci abbassiamo, ci innalziamo noi stessi e pensiamo di essere qualcuno, qualcosa, stiamo ingannando noi stessi. Amen. Per questo dobbiamo guardare gli altri non dall'alto in basso, ma con la stessa attitudine, stesso amore, stessa stima e rispetto per gli altri. Amen. Andiamo. L'ultimo punto, questo è bello, pregavano insieme. C'è un esempio bellissimo nella Bibbia, non leggeremo perché sono 30 versetti, della storia di Pietro. Non so quanti di voi conoscete la storia, che Giacomo e Pietro vengono arrestati. Erode li fa arrestare e decide di uccidere Giacomo con la spada. E Giacomo muore. E a tutti piacque questo, che Erode aveva fatto morire Giacomo. Erode vide che piacque a tutti e disse, vabbè, domani uccidiamo Pietro. Ma lui non sapeva. Noi non lo sappiamo perché Giacomo è morto. Non è scritto, non lo sappiamo. E quando la Bibbia non si esprime, noi non ci esprimiamo neanche. Non lo sappiamo. Però sappiamo una cosa, che è andato col Signore. Amen. Però quando arrivò a Pietro, la Chiesa pregava per lui. La Bibbia dice preghiere ferventi, erano offerti a Dio ogni giorno per Pietro, che fosse liberato. E sapete, tante volte siamo così presi dalla preghiera, che stiamo pregando, che la risposta arriva e neanche ce ne accorgiamo. Perché la risposta arriva e Pietro stava bussando e nessuno apriva, perché erano impegnati a pregare per lui. Così una bambina va a aprire e dice, guarda che fuori c'è Pietro. Ah no, ti sbagli, è impossibile. Signore, libera Pietro. Signore, libera Pietro. Guarda che Pietro è fuori. Lo facciamo entrare? No, è impossibile. Signore, libera Pietro. Signore, libera Pietro. Ma il Signore già aveva liberato Pietro. Insomma, mi fate entrare, sì oppure no? E finalmente l'hanno fatto entrare. Sapete che cosa mi dice questo a me? Io sono contento di fare parte della Chiesa. Perché so che quando io sto passando un momento difficile, io non sono solo. Quando tu stai passando un momento difficile, tu non sei solo. La Chiesa incomincia a pregare per te. Io non so come il mondo vive. Io non potrei vivere senza questa speranza, senza questa sicurezza, senza questa protezione, che c'è sempre qualcuno che è pronto a intercedere per te. Perché? Perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo e noi ci amiamo, ci apprezziamo gli uni con gli altri e ogni persona acquista un grande valore davanti a Dio. Amen. Tu hai un grande valore davanti a Dio. Amen. Due persone ci credono. Tu hai un grande valore davanti a Dio. Tu sei carissimo, tu sei prezioso. E se poi tu vai a leggere il Salmo 145, la Bibbia dice che noi siamo stati fatti in un modo stupendi e meravigliosi. Amen. Quando ti svegli di mattina, ti vai a guardare allo specchio e dice: uomo stupendo e meraviglioso. E lo specchio si spacca. Oh, va bene, va a comprare un altro. Amen. Però tu sei stupendo, prezioso e meraviglioso per il Signore. Io so che questa sera ci sono persone che si debbono avvicinare a Gesù. Hanno camminato, sapete, come Nicodemo, seguiva Gesù da lontano. Non l'ha seguito da vicino Nicodemo. Veniva a Gesù di notte. Perché non di giorno? Perché di giorno lo vedevano. E veniva Gesù di notte. Però quando Gesù è morto, Nicodemo e Giuseppe d'Arimatea, tutti e due sono fatti avanti, hanno detto: noi vogliamo il corpo di Gesù Cristo. E hanno rischiato grosso, perché stavano dicendo: noi siamo suoi discepoli. Finalmente sono fatti avanti e hanno fatto una pubblica dichiarazione dicendo: noi apparteniamo a Lui, noi vogliamo questa vita, noi vogliamo le sue promesse, noi vogliamo la potenza della sua risurrezione nella nostra vita. Amen. E sono persone che lo stanno seguendo magari da lontano. Magari ci sono persone, come nella Bibbia scritto, lo seguivano perché Gesù moltiplicava il pane. È bello, dice, sai, non c'è niente di mangiare, ma quello là moltiplica il pane, perciò seguiamolo. Si mangia gratis. Vedi, immagini moltiplica la soppressata. Oh, bello venuzzo. Però dopo, quando Gesù incominciò a parlare duro, queste persone non lo seguirono più. Perché lo seguivano per qualcosa naturale. Noi dobbiamo avvicinarci a Cristo per quello che Lui è, per quello che Lui ha fatto per noi e quello che Lui ci può offrire. Lui ci può offrire pure cose naturali, ma non è questo il motivo perché lo cerchiamo. Alziamoci. Alleluia. Praise you, Jesus.